mille voci.
La Svizzera non è in ritardo, ma sceglie una via diversa, quella dell'affidabilità. Parole pronunciate dal farmacista cantonale Gian Maria Zanini durante la conferenza stampa di ieri a Bellinzona, voluta per fare il punto della situazione pandemia ed è servita anche per ribadire alcuni punti fermi dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo delle prime vaccinazioni anti-Covid in Gran Bretagna. Giusto quindi parlarne per dare informazioni chiare e comprensibili in un momento in cui attese e speranze crescono, ma anche le domande. Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Luca Pelli, ai telefoni Tania Ciriaco e qui con me in studio anche Isabella Visetti per dare un'occhiata anche ai messaggi. Lo dico subito, questa non è una consulenza, è semplicemente il tentativo di fare un po' di chiarezza per capire a che punto siamo. Anche perché quando le prime dosi del vaccino dopo l'omologazione sanitaria saranno disponibili, si comincerà a vaccinare chi è a maggior rischio anche in funzione del vaccino. Ma quanto ci vorrà? Come ci arriveremo, con quali garanzie, con quali controlli, che sono tutte domande legittime da cui partire con i nostri interlocutori che vi presento. Innanzitutto collegata con noi via Skype da Zurigo, ritroviamo sempre con piacere Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica e saggista. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Autrice tra l'altro di un libro, Le grandi epidemie, come difendersi, tutto quello che dovreste sapere sui microbi, ma in questo caso verrebbe da dire sui vaccini, anche perché magari è questa adesso invece la grande domanda. Collegati con noi al telefono invece ci sono Alessandro Ceschi, che è primario direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana e ovviamente anche membro dello staff dell'EOC. Buongiorno e benvenuto, professor Alessandro Ceschi.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, buongiorno.
Lo ricordo, anche professore all'Università della Svizzera Italiana e alle Università di Zurigo e Basilea. E con noi anche Mattia Lepori, vice capo area medica dell'EOC. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Comincerei da Alessandro Ceschi. Dopo la conferenza stampa di ieri, i dati che abbiamo sentito ancora questa mattina sono tutt'altro che rassicuranti e quindi domande, dubbi, speranze vanno aumentando. A che punto siamo con appunto la speranza di avere presto un vaccino? Ieri il medico cantonale Giorgio Merlani lo ha ripetuto, ha detto sì farlo in fretta, cioè arrivare in fretta a un vaccino, no farlo senza dati solidi. Cosa vuol dire?
Ma vuol semplicemente sottolineare ciò che già da tempo si ripete, che le autorità regolatorie nazionali, quindi Swiss Medic, e internazionali da tempo ribadiscono, che la comunità medico-scientifica anche è ben cosciente del fatto che prima di poter omologare e quindi utilizzare su un'ampia fascia della popolazione, al di fuori degli studi clinici, un vaccino, bisogna essere certi che questo vaccino sia altamente efficace, sia altamente qualitativo e che non abbia problemi di sicurezza. Sono cose che appunto in questo momento diverse autorità regolatorie mondiali stanno esaminando nei dettagli. L'autorità inglese è stata la più rapida, sicuramente ha preso su di sé qualche rischio, non ritengo però che sia stata una scelta avventata. Conosco bene questa autorità, che è di altissimo livello, con esperti indipendenti di fama internazionale. Il Canada, anche un'altra autorità di alto livello, ha approvato ieri a pieno titolo il vaccino, uno di questi vaccini su base mRNA. L'FDA, quindi l'autorità americana, due giorni fa ha emesso un rapporto molto dettagliato, un centinaio di pagine, in cui anche viene data una valutazione molto positiva di uno di questi vaccini su base mRNA. La FDA stessa avrà oggi una riunione molto importante, l'EMA, che l'autorità europea sta seguendo strettamente, anche lei sta facendo un'analisi indipendente, lo stesso sta facendo Swissmedic. Io credo che nelle prossime settimane si avranno verosimilmente le approvazioni anche da parte di queste autorità regolatorie, che ognuna di esse sta facendo indipendentemente un lavoro molto accurato.
Tra l'altro Alessandro Ceschi, ve lo ricordo, è uno dei protagonisti, diciamo, di questa fase di controllo, una volta che le vaccinazioni verranno rese, diciamo, disponibili, perché appunto ci sono vari centri di controllo in Svizzera, ci veniamo poi più avanti, anche perché così vi presenterò un quarto interlocutore che è collegato con noi, ma ci arriviamo tra un pochino, perché prima volevo riprendere un attimo con Mattia Lepori una riflessione su le molte domande che possono essere sorte ieri dopo la conferenza stampa a Bellinzona rispetto alle immagini invece che abbiamo visto in Inghilterra. Cioè, è lecito pensare che ci siano persone che si sono dette: ma com'è possibile che in Inghilterra cominciano già a vaccinare e noi dovremmo aspettare invece, si è detto, aprile, maggio o addirittura giugno? Qualcuno si chiede se non c'è un eccesso di prudenza o addirittura una sorta di lentezza. Come fare a contestualizzare questa apparente contraddizione?
Premetto che non so che immagini sono state mostrate. Io ho visto l'immagine di una paziente che è stata vaccinata in Inghilterra. Quindi
una rondine non fa primavera, insomma.
Non mi esprimo sulle competenze dei sistemi di controllo anglosassoni, perché Alessandro Ceschi l'ha già fatto prima di me. Effettivamente la preoccupazione maggiore, al di là di quella dell'efficacia del vaccino, che ricordiamocelo, anche tutti i dati sull'efficacia si basano su un corto periodo di osservazione, quindi non sappiamo qual è l'efficacia a lungo termine. Nessuno è in grado di dirci oggi se il vaccino fatto in gennaio o febbraio sarà sufficiente per un anno, per due anni, per cinque anni, se dovrà essere ripetuto ogni anno come quello dell'influenza. Questi dati non li abbiamo semplicemente perché non abbiamo il tempo di osservazione necessario. Al di là di questo, io penso che sia fondamentale in questa fase rispettare le regole. Rispettare le regole, non correre ancora più veloce di quanto lo si è fatto. Non dimentichiamoci che siamo di fronte a una malattia che un anno fa non conoscevamo neanche e adesso c'è un vaccino. Pensate all'ultima malattia virale che è emersa a livello pandemico, che è l'AIDS, è emersa ormai più di 30 anni fa. Il vaccino non c'è ancora, quindi io ritengo che non è un problema di lentezza. Le cose sono andate molto molto rapidamente, il fatto di fare le cose rapidamente non deve farci dimenticare la prudenza.
E quindi questa affermazione di Mattia Lepori mi dà subito l'occasione per chiedere a Barbara Gallavotti, che osserva anche la reazione dell'opinione pubblica, e anche una questione di comunicazione, ovviamente, e c'è molto in gioco anche da questo punto di vista, sia per le autorità politiche che per le aziende farmaceutiche. Potrebbe sorgere appunto la domanda che alla fine noi riponiamo così tante speranze nel vaccino che praticamente ci vogliamo arrivare in tutti i modi il più velocemente possibile, con rischio però anche di generare confusione nella comunicazione, non fosse altro che per il numero di vaccini sui quali si sta lavorando. Ecco, da questo punto di vista non c'è il rischio, insomma, che la gatta frettolosa faccia i gattini ciechi?
Ma io devo dire, sono molto d'accordo con i due professori che mi hanno preceduto nel dire che è assolutamente necessario lasciare alle autorità che devono approvare i farmaci il tempo per farlo al meglio, anche perché in fondo non stiamo parlando di differenze di tempo abissali, perché è vero che le vaccinazioni sono iniziate in Inghilterra l'8 dicembre con la famosa signora che abbiamo visto vaccinarci, però oggi l'autorità americana potrebbe pronunciarsi, l'autorità europea e appunto quella svizzera non dovrebbero seguire poi di molto. C'è molta discussione sul perché gli inglesi, i britannici abbiano fatto tra virgolette prima. C'è ovviamente il sospetto fondato che siano stati meno meticolosi nel esaminare i dati, però loro dicono invece di essere stati estremamente attenti, di aver lavorato più in parallelo. Può essere, ma alla fine stiamo parlando di un guadagno veramente piccolo di fronte alla promessa di una veramente della massima sicurezza possibile di sapere che questi vaccini sono la cosa migliore che possiamo avere davanti. Ricordiamoci che prima che saremo tutti vaccinati, passerà un bel po' di tempo. Quindi nel frattempo, al momento, intanto che aspettiamo il vaccino, dobbiamo assolutamente far scendere i numeri che abbiamo sentito all'inizio di trasmissione, perché sono ancora veramente troppo alti.
Ecco, posso permettermi un brevissimo intervento solo per fare una puntualizzazione? Concordo pienamente con quello che hanno detto i due colleghi poco fa, ma per far chiarezza magari per la popolazione può essere rilevante, perché è stato citato il termine di aprile, della primavera inoltrata. Questo è un termine che è stato menzionato per una vaccinazione su ampia scala della popolazione, proprio per questioni di disponibilità di dosi sufficienti di vaccino. Non è che la Svizzera aspetterà fino ad aprile per approvare il vaccino, verosimilmente stiamo ancora ipotizzando, perché l'approvazione di Swissmedic non c'è ancora, come non c'è ancora quella dell'FDA, come non c'è ancora quella dell'autorità europea. È probabile che queste autorizzazioni arriveranno nelle prossime giorni, settimane, ed è se questa ci sarà, le prime vaccinazioni in Svizzera per gruppi molto selezionati di popolazione potranno avvenire prima di aprile o maggio, magari qualche paziente particolarmente a rischio già addirittura in gennaio. Il termine della primavera inoltrata è quello per avere una copertura di una più ampia fascia della popolazione, e questo non per lentezza, ma perché molto semplicemente non ci saranno ancora nei primissimi mesi dell'anno prossimo sufficienti quantità di dosi di vaccino.
Ecco, queste le giuste e corrette, cioè, giustissime per la comunicazione, intendo, precisazione di Alessandro Ceschi, che ve lo ricordo è primario direttore medico scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana presso l'ente ospedaliero cantonale. Allora, l'attesa quindi in Svizzera di un vaccino contro la pandemia potrebbe essere non così lunga, ma è comunque un'attesa prudente, perché ci sono tutta una serie di protocolli da rispettare per garantire la massima sicurezza per tutti, che credo sia uno degli aspetti che sta a cuore anche a chi cerca di capire a che punto siamo. Però possono sorgere altre domande e riflessioni, quindi sapete che i nostri contatti ve li proponiamo sempre per ricordarveli.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Con i nostri interlocutori Alessandro Ceschi, Mattia Lepori e Barbara Gallavotti, tra un attimo vi presenterò anche il quarto interlocutore collegato con noi per fare un discorso anche su quanto stiamo imparando e questa esperienza ci potrà permettere di capire anche come affrontare le prossime fasi. Mattia Lepori, prima una riflessione che volevo fare con lei. Si è avuta l'impressione in queste ultime settimane, anche a causa appunto della recrudescenza di nuovi dei casi in Svizzera, sarà questa curva che non si abbassa come si vorrebbe, che stiamo affrontando la situazione con un certo affanno e magari nell'opinione pubblica può anche, come dire, ingenerarsi l'idea che anche con il vaccino o riponiamo troppe speranze oppure andiamo troppo di fretta. C'è chi dice: io tanto comunque non mi vaccinerò, bisognerà che si vaccini almeno il 60% della popolazione. Insomma, si rischia di creare un po' di confusione. Dal punto di vista della comunicazione delle autorità sanitarie, come avete intenzione di procedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per evitare che si generino situazioni di incomprensione o addirittura di sospetto o di sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie?
Allora, penso che bisogna distinguere due aspetti. La comunicazione riguardo ai vaccini è competenza della Confederazione. Ci sono pochi ambiti della salute dove la Confederazione ha, tra virgolette, il monopolio, e tra questi ambiti c'è proprio quella della autorizzazione, delle procedure di autorizzazione di messa in commercio e di distribuzione dei farmaci. Quindi questo tipo di comunicazione dipende essenzialmente da quanto la Confederazione, gli enti federali ci comunicheranno in merito. Diversa è la comunicazione rispetto alla gestione sanitaria della crisi. Sappiamo che adesso la gestione sanitaria è demandata ai cantoni, anche se la Confederazione ultimamente ci ha dato qualche segnale di voler riprendere in mano in una certa misura le redini del gioco. Ecco, quindi bisogna un pochettino distinguere i diversi aspetti, perché perché la questione dell'autorizzazione dei farmaci e della messa, della distribuzione e della messa in commercio dei farmaci è competenza federale. Quindi dovremo vedere come le autorità federali intenderanno procedere per quanto riguarda l'approvvigionamento e la distribuzione. Ricordiamoci che sì, la Confederazione ha aperto delle opzioni sulla fornitura di un determinato numero di vaccini, ma come diceva bene Alessandro Ceschi, non è che questi vaccini esistono di già in termini così pratici, non sono già pronte i 4 milioni di fiale che sarebbero state riservate da una delle ditte. Questi prodotti vengono messi, distribuiti progressivamente mano a mano che la produzione riesce a seguire, quindi la tempistica è regolata essenzialmente dalla disponibilità del vaccino e poi dalle strutture logistiche che saranno necessarie per poi vaccinare un numero importante di cittadini. Quello che appare piuttosto certo attualmente e sul quale io sono perfettamente concorde è che non si procederà a un obbligo della vaccinazione, e questo penso che sia veramente importante. Sarà importante fare un'opera di sensibilizzazione sull'utilità, ma anche un'informazione trasparente sull'utilità, sull'efficacia e sulla sicurezza di questi vaccini. Alessandro Ceschi evocava prima la possibilità di effetti secondari, non li conosciamo ancora nel dettaglio, ecco, quindi sarà importante che la popolazione sia informata e che poi ognuno, in base alle informazioni e all'idea che si è fatto, possa prendere le proprie decisioni. Esiste nella legge federale sulle epidemie la possibilità data sia alla Confederazione che ai cantoni di procedere con l'obbligo della vaccinazione, non sembra essere la pista che il Consiglio federale intende seguire, e io di questo devo dire sono molto soddisfatto.
Alessandro Ceschi, quanto dice Mattia Lepori ci ricorda che lei coordina, e in Ticino appunto vi è uno dei 6 centri di farmacovigilanza della Svizzera, quindi abbiamo detto, siccome la politica di salute pubblica legata ai vaccini è competenza federale, è chiaro che ci vuole un coordinamento a livello federale. Questi centri di farmacovigilanza, di cui tra l'altro il Ticino potrebbe in qualche modo assumere un po' la guida, anche perché siete stati tra i promotori, di che cosa si occuperà in particolare? Perché ovviamente la questione che emerge è quella del rischio di effetti avversi legati al vaccino, e quindi la necessità di monitorare man mano che la popolazione si farà vaccinare cosa succede. Però di che cosa vi occuperete in particolare?
Sì, magari è necessario fare un piccolo passo indietro sull'aspetto della sicurezza del vaccino. La sicurezza del vaccino è un tema fondamentale che è ben presente alle ditte che stanno sviluppando e producendo questi vaccini, e lo è estremamente ben presente alle autorità regolatorie che si stanno occupando di valutare e in ottica di un'approvazione del vaccino, e quindi per far sì che il vaccino venga eventualmente approvato, alcune autorità regolatorie nazionali hanno già fatto questo passo, le altre verosimilmente seguiranno prossimamente. Sono stati svolti degli studi clinici di fase avanzata, quelle famose fase 3, vuol dire gli ultimi studi necessari all'approvazione, che prevedono l'arruolamento di un importante numero di volontari. Stiamo parlando per uno di questi vaccini di oltre 40.000 persone, per l'altro oltre 30.000 persone, che vengono seguite strettamente con protocolli molto rigorosi, approvati da organismi indipendenti come dei comitati etici, secondo insomma delle regole molto precise. E in questi studi clinici non si sono osservati effetti collaterali gravi, cose preoccupanti. Ci sono stati degli effetti collaterali, come normale che ci siano, in parte anche un po' spiacevoli, diciamo, come febbre, cefalee, mal di testa, quindi dolori generalizzati, ma tutte cose relativamente blande e autolimitate, vuol dire che sono passate spontaneamente dopo pochi giorni. Finora non si è osservato niente di preoccupante. Questo però, ecco, questi sono gli elementi di base per cui un'autorità nazionale poi può concludere che il vaccino al momento attuale è sufficientemente sicuro per poterlo mettere in uso sulla popolazione. Va però detto che questi dati si basano su osservazioni relativamente brevi, stiamo parlando adesso in media di 2 mesi e poco più dei i volontari arruolati negli studi clinici. Questo fa sì che sia assolutamente fondamentale che anche dopo che il vaccino verrà utilizzato sui cittadini, diciamo nella popolazione, sia messo in atto un sistema strettamente regolato, un sistema ben organizzato di sorveglianza e monitoraggio di eventuali reazioni avverse rare o tardive che potrebbero essere correlate al vaccino. E su questo fronte in Svizzera c'è un sistema organizzato di farmacovigilanza che prevede l'organismo centrale Swissmedic di sorveglianza e di coordinamento e 6 centri regionali di farmacovigilanza, 5 dislocati negli ospedali universitari d'Oltralpe e 1, quello della Svizzera italiana, presso di noi. Noi precocemente, era luglio, abbiamo fatto una proposta parecchio strutturata e organizzata a Swissmedic di una messa in pratica di un sistema di sorveglianza stretta delle eventuali reazioni avverse che dovessero manifestarsi dopo la vaccinazione di ampie fasce della popolazione. Siamo in stretto contatto con Swissmedic, stiamo in questa fase, abbiamo scambi regolari per cercare di affinare questo sistema che non è ancora così pronto in modo definitivo, ma che lo sarà certamente quando le prime vaccinazioni sulla popolazione avverranno.
Anche perché la decisione di Swissmedic, che dovrebbe essere abbastanza imminente, è per una scelta, tra l'altro, se non ricordo male, ho letto bene gli ultimi dati che emergevano, tra 4 vaccini, però i vaccini in circolazione che si stanno testando sono tantissimi. Barbara Gallavotti, una delle impressioni, e qui rispondo penso anche a dubbi che emergono spesso quando si parla di vaccini nell'opinione pubblica, è che ci sia innanzitutto una corsa che arriva prima e chi conquista per primo una sorta di mercato, che ci sia una sorta di concorrenza, che ci sia forse anche una sorta di confusione tra i vari tipi di vaccino, per quelli ci sono quelli RNA, ci sono quelli a conservazione a bassissima temperatura, a temperatura meno bassa, insomma che si crei una sorta di grande minestrone nel quale poi capire esattamente a che punto siamo diventi difficile, soprattutto se facciamo un confronto internazionale. E si era detto, no, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe prendere insomma un po' in mano le redini della situazione e coordinare il tutto. Non sembra che si vada in questa direzione. Non c'è il rischio poi alla fine che nell'opinione pubblica insomma nasca come sempre il sospetto che alla fine è tutta una speculazione?
Ma no, non credo. Diciamo, è vero, stanno succedendo cose diverse in diverse parti del mondo. In Cina, con la formula, mi sembra, per uso limitato, sono stati già approvati 4 diversi vaccini. Peraltro è interessante perché 3 di questi vaccini sono vaccini molto tradizionali nella loro formulazione, un altro è un vaccino innovativo, si basa sostanzialmente su un virus artificiale e quindi è diciamo simile a quello che sta cercando di produrre, sperimentando AstraZeneca Oxford. In Russia ci sono altri 2 vaccini approvati per uso provvisorio, uno è il famoso Sputnik, che di nuovo è un vaccino di tipo tradizionale, e l'altro ancora una volta è un vaccino innovativo basato su un virus artificiale. Però questi sono vaccini che sono, intanto da noi non arriveranno mai, perché o comunque non arriveranno in un futuro prossimo, perché vengono utilizzati localmente, e poi comunque seguono delle vie di sperimentazione che non sembrano essere in linea con quelle utilizzate in Occidente, e quindi noi ci dobbiamo concentrare sui vaccini che vengono sperimentati secondo le consuetudini, secondo le regole che sono state stabilite da noi nell'arco di moltissimo tempo per garantire la massima sicurezza. Peraltro è vero, c'è una competizione. Io trovo che la competizione sia una cosa positiva in questo caso, perché appunto si stanno sviluppando anche tecniche nuove per mettere a punto i vaccini. Le autorità competenti sono deputate a garantirci la massima sicurezza del vaccino che ci arriverà, sapendo che non sappiamo le conseguenze a lungo termine di quei vaccini, ma sappiamo poco anche le conseguenze a lungo termine del Covid, se è per quello. E forse fra le due io preferisco considerare quelle del vaccino, che sono comunque molto sorvegliate. Dicevo, ci dà sicurezza il fatto che molte autorità occidentali stiano esaminando i dati in parallelo. Io personalmente sono molto contenta di potermi fare il vaccino quando potrò, in Svizzera e non in un altro posto del mondo, ma forse anche preferisco farlo in Svizzera piuttosto che in Gran Bretagna in questo momento.
Sì, anche perché appunto qualcuno dice magari andare così di fretta e poi alla fine ti ritrovi a dover fare marcia indietro, c'è sempre anche questo, c'è questo rischio anche. Ma le parole di Barbara Gallavotti, che ve lo ricordo è biologa, divulgatrice scientifica, saggista e anche spesso nostra cortese collaboratrice, ma anche perché impegnata su vari media, mi danno l'occasione per introdurvi poi l'ultimo interlocutore che è collegato con noi dall'inizio della trasmissione. Ma prima ricordiamo i nostri contatti, poi diamo una comunicazione di servizio per chi è al volante e poi magari vediamo anche qualche messaggio con Isabella Visetti che sarà sicuramente arrivato sul nostro numero WhatsApp. La strada cantonale tra Soragno e Davesco, precedentemente chiusa a causa di un incidente, è stata riaperta.
(0848) 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Le 11.30, mille voci questa mattina per parlare dell'attesa in Svizzera di un vaccino contro la pandemia Covid-19. Ne stiamo parlando con Alessandro Ceschi, che è primario, direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana, ente ospedaliero cantonale, professore all'Università della Svizzera Italiana e all'Università di Zurigo e Basilea, ed è specialista in farmacologia, tossicologia clinica e medicina interna generale. Così abbiamo detto tutto. Mattia Lepori, che è medico e vice capo area medica delle e spesso si presta alla comunicazione pubblica che in questo momento è così importante, così come lo fa anche Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, saggista, collegata con noi via Skype. Tra un attimo vi presento il quarto interlocutore. Prima Isabella Visetti, cosa emerge un po' dai messaggi che arrivano?
Allora, stanno arrivando diversi messaggi sulla somministrazione del vaccino, cioè sull'ordine in cui il vaccino dovrà essere somministrato, ma se sei d'accordo Nicola, questi magari te li leggo dopo, perché invece arrivano proprio dei messaggi che vogliono chiedere lumi sul vaccino russo e poi ci chiedono perché scegliere un fornitore piuttosto che un altro, qual è la differenza fra questi vaccini che si stanno controllando.
Questa domanda la girerei subito ad Alessandro Ceschi, perché la decisione che dovrà prendere Swissmedic si basa fondamentalmente su diversi criteri, ovviamente il principale è quello della sicurezza e della salute, della sicurezza per la salute pubblica, ma ci possono essere altri criteri, per esempio appunto la facilità di stoccaggio, la possibilità di iniettarlo in una volta, due volte. Quali sono i criteri fondamentali, professor Ceschi?
Sì, se ho capito bene la domanda è per quale motivo è importante diversificare su più vaccini, è giusto la
sì,
procedura?
Sì, c'è questo dubbio del perché alla fine diventa quasi una sorta di concorso a chi arriva primo, insomma, e chi arriva meglio.
Sì, sì, ma credo che sia corretta la strategia che è stata messa in atto dalla Confederazione, che è quella di appunto diversificare su più di un unico prodotto, questo per il prodotto intendo vaccino, questo per diversi motivi, ce ne sono diversi, ecco, uno di questi è quello delle diverse caratteristiche di stabilità e di necessità di conservazione che sono già state in parte menzionate in precedenza. Uno di questi vaccini, quello di Pfizer, ha necessità di conservazione a temperature molto basse, si parla di meno 70 gradi, altri, quello di Moderna oppure quello di Oxford, possono essere conservati a temperature più usuali di un normale refrigerante. Questi sono uno degli elementi, altri elementi sono quelli della rapidità di sviluppo di questi vaccini, che hanno appunto caratteristiche, piattaforme, si dice così, diverse su cui vengono sviluppati. Sappiamo che i vaccini a base di mRNA, questa nuova tecnologia non ancora utilizzata finora in vaccini utilizzati ampiamente sulla popolazione omologati, sono caratterizzati da una particolare rapidità. E questo, particolare rapidità di sviluppo, intendo, è questo uno dei motivi per cui abbiamo sentito queste notizie particolarmente al momento rivolte a questi due vaccini che si basano su tecnologia mRNA. Un altro motivo molto semplice per cui è necessario diversificare, avere così contatti e vie preferenziali verso più produttori, è quello molto semplice, ovvero che la disponibilità di questi vaccini sarà inizialmente limitata proprio per le capacità di produzione limitate inizialmente, è comunque una procedura complessa produrre questi vaccini, e quindi la produzione prenderà così piede soprattutto nel corso del 2021, quando uno di questi produttori prevede di riuscire a produrre addirittura oltre 1 miliardo di dosi, però ecco, non sarà da subito, ci sono dei tempi tecnici di produzione, e per questo è importante avere differenti vaccini con cui si hanno dei contratti. Un altro elemento è quello che ancora non è completamente chiaro, della eventuale differente differente appropriatezza per tipologie di pazienti diversi, eventualmente con patologie sottogiacenti, con classi di età differenti, di diversi tipi di vaccini. Uno di questi potrebbe essere più adatto per le persone in età avanzate e così via dicendo. Sono questi i motivi principali.
Insomma, Presidente, ci sono altri messaggi che possiamo riassumere, dopo cerchiamo di affrontarli tutti, insomma.
Allora, ci chiedono se qualcuno è allergico alla penicillina o ad altre sostanze, se c'è un vaccino che è più indicato piuttosto di un altro.
Beh, questa mi sembra una domanda molto specifica, ma dopo ci veniamo, anche perché quando Barbara Gallavotti diceva dobbiamo imparare non soltanto alla capacità di reagire, diciamo sintetizzando un vaccino, ma dobbiamo imparare anche molto da quanto abbiamo vissuto con questa pandemia. Qualcuno che sicuramente può confermare le parole di Barbara Gallavotti è il professor Emiliano Albanese, che è direttore dell'Istituto di Salute Pubblica dell'Università della Svizzera Italiana e responsabile del progetto Immunitasticino. Buongiorno Emiliano Albanese.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere rimasto in attesa così a lungo, ma credo che avrà ascoltato con interesse quanto hanno detto i nostri interlocutori fino ad ora. Voi collaborate tra l'altro strettamente anche con il team di Alessandro Ceschi. È vero che non vi occupate di vaccini, però in questo momento noi ci stiamo chiedendo da questa pandemia, dalla reazione della popolazione allo stato di emergenza e alla possibilità di uscirne, diciamo, sapendo che dovremo convivere comunque con questo virus anche quando ci vaccineremo. Ecco, state facendo tesoro, credo, di tutta questa esperienza. A che cosa ci servirà?
Allora, credo che sia stato spiegato in maniera molto esaustiva dal professor Ceschi, ma anche dal dottor Lepori e da Barbara Gallavotti, che ci sono degli aspetti importanti sullo sviluppo e la disponibilità del vaccino. Ciò su cui noi ci concentriamo è questo presupposto che poi le persone si vaccinino, che è tutt'altro che scontato e se ne è fatto accenno. Allora, intanto vi sottolineo 3 elementi importanti di resistenza, cioè di esitazione al vaccino, che sono quello della novità del vaccino, la celerità del suo sviluppo che è stata menzionata prima, e poi anche un eccesso o addirittura una disinformazione intorno al vaccino. Bene, questo significa che c'è una sfida sul campo, che è quella importante di stabilire un dialogo con la popolazione, al cui interno tra l'altro ci sono dei sottogruppi molto diversi e diversificati, e queste domande, necessità e resistenze vanno conosciute. Bisogna informare, e già adesso il professor Ceschi l'ha fatto in maniera veramente esaustiva e tutt'altro che cattedratica, cioè in modo diretto e facile, lo sviluppo di un vaccino. Questo è importante, bisogna spiegare cos'è uno studio clinico, le diverse fasi, se ne è fatto cenno, e sono molto felice che il professor Ceschi abbia sottolineato che la fase 4, che è quella della farmacovigilanza, è aperta ed importante, soprattutto perché non sappiamo, come ha detto Gallavotti, che le conseguenze del vaccino sono diverse o più importanti di quelle del Covid stesso. Bene, stabilire il dialogo e quindi fare tesoro dell'esperienza di Corona Immunitasticino, che è uno studio nazionale che esiste sul nostro territorio, è il motivo per il quale noi collaboriamo con Alessandro Ceschi strettamente, cioè la farmacovigilanza può poggiare sull'esistenza di uno studio epidemiologico che dà voce già già di fatto alla popolazione alla quale ci riferiamo, cioè nel nostro cantone, però anche a livello nazionale. Cioè cerchiamo di capire nel tempo, perché si sono modificate, questo si è visto negli Stati Uniti, quali sono le propensioni delle persone a vaccinarsi e perché queste propensioni cambiano e cambiano nel tempo. Noi non possiamo obbligare, non vogliamo obbligare le persone a vaccinarsi, ma vogliamo anche spiegare perché ci saranno date delle priorità a certi gruppi più a rischio, più esposti, quali saranno i criteri per scegliere chi verrà dopo e poi chiarire che l'intenzione di creare questa famosa immunità di gregge è un presupposto che si può raggiungere con uno sforzo collettivo, che però richiede un piccolo sacrificio individuale, che è quello di esporsi al rischio del vaccino stesso per un bene comune. Bene, sono tutti temi che si affrontano insieme con una collaborazione multidisciplinare e chiudo ricordando che nel nostro cantone è già attiva il gruppo di lavoro cantonale che è presieduto dal dottor Giorgio Merlani, quindi il medico cantonale, ma che è vario e variegato e al cui interno ci sono diverse voci proprio perché è multidisciplinare. Cioè i presupposti ci sono, adesso bisogna mettersi al lavoro.
E credo che la coordinazione alla quale faceva riferimento Emiliano Albanese sia importante, e poi c'è una, come dire, una sorta di necessità di coordinarsi tra Confederazione e Cantoni. Però Mattia Lepori, medico, vice capo area medica delle OC, ci ricordava appunto che il vaccino non sarà in ogni caso obbligatorio, però abbiamo sentito, letto e sentito ripetere più volte che se non si vaccina almeno il 60% della popolazione l'effetto, diciamo, di immunità rischia di essere non dico vanificato, ma insomma comunque ampiamente ridotto. Tra l'altro, perché il 60%? Non so se Mattia Lepori è ancora collegato con noi.
Sì, sono ancora collegato. Penso che Emiliano Albanese o Alessandro Cicchi siano più competenti di me per
allora le giro la domanda da un altro punto di vista. Lei diceva non obbligatorietà del vaccino, ma è chiaro che non si può imporre alle persone di vaccinarsi, però bisogna comunque convincere anche i recalcitranti che converrà vaccinarsi. E i dubbi e quindi magari le contrarietà, come avete preso in considerazione il fatto che dovrete magari anche confrontarvi con una sorta di onda contraria?
Ma penso di sì. Una volta di più, io penso che io personalmente, ma questa è una mia opinione veramente personale, sono fortemente contrario all'obbligatorietà di sottoporsi a un qualsiasi trattamento medico, sia diagnostico che preventivo che terapeutico. Questo,
Mattia Lepori, penso... scusi se la interrompo, perché questo è un punto importante, anche per il personale medico. Cioè voi state valutando, perché si è detto anche per il personale medico che dovrebbe, tra virgolette, dare il buon esempio, insomma, si parla anche del vaccino influenzale, nascono spesso polemiche. Ecco, non vi sarà obbligatorietà neanche per il personale medico?
Allora, dalle informazioni in mio possesso no, e una volta di più mi esprimo a titolo personale, io non sarei molto favorevole neanche a questa ipotesi, proprio perché al di là di tutto penso che in ambito della salute, la salute è comunque una di quelle cose che fanno parte della sfera intima delle persone, il principio dell'autodeterminazione del singolo secondo me va rispettato sempre nel limite del possibile. Quindi io penso che le persone sono sufficientemente autonome per prendere una decisione, però ricordo, per prendere una decisione le persone devono essere informate, non per niente si parla in medicina del consenso libero ed informato, quindi le persone devono essere libere di fare una scelta, ma questa scelta è libera solo quando la persona è informata. Ora è chiaro che l'informazione deve passare attraverso quei canali istituzionali dove vengano espressi chiaramente i limiti e i rischi reali del vaccino. Evidentemente non posso considerare informazione quella che viene divulgata tramite delle teorie complottiste o chiamiamole come vogliamo, che non si basano su nessun invece fatto o osservazione scientifica ed oggettiva. Ecco, penso che bisogna distinguere molto bene che cos'è l'informazione trasparente e che cos'è la disinformazione, o potremmo chiamarla anche peggio.
Barbara Gallavotti, in questo senso un flash appunto su questo rischio e pericolo, ovviamente alimentato da internet, da gruppi di antivaccinisti complottisti. Ecco, stando allo stato attuale delle cose, c'è rischio che questa disinformazione, insomma, vada proliferando?
Beh, insomma, questa disinformazione esiste, ha sempre fatto danno, l'abbiamo visto, ha portato conseguenze serissime quando ha causato il rifiuto di vaccini come quello contro il morbillo negli anni scorsi, adesso le conseguenze possono essere addirittura tragiche. Io credo che, come è stato detto, l'obbligo di vaccinarsi sia una sconfitta, no? Noi dichiariamo, quando dobbiamo stabilire un obbligo di vaccinazione, che non siamo stati in grado di raccontare alle persone perché ci si vaccina. Ci si vaccina per due motivi: per proteggere se stessi e per proteggere gli altri. Allora, se non riusciamo a convincerci dell'importanza di vaccinarci per proteggere gli altri, vuol dire che non siamo in grado, diciamo, di stabilire quel senso di solidarietà che deve esistere dentro una società. Quindi sì, il rischio c'è, ma le persone, io credo, saranno perfettamente in grado di considerare il bisogno di pensare a sé e agli altri.
Infatti, anche perché impropriamente noi usiamo spesso il termine immunità di gregge, ma il gregge fa pensare soltanto a delle pecore, e noi non siamo pecore, quindi dovremmo agire come esseri umani che proteggono se stessi e soprattutto gli altri. Isabella Visetti, arrivano altri messaggi, penso.
Sì, allora, diversi messaggi ritornano sul tema di quanto dura la protezione del vaccino. L'abbiamo detto proprio all'inizio della trasmissione, magari è utile ritornarci. Ritorna il tema dell'allergia a dei farmaci, se qualcuno deve fare attenzione, e poi magari metto già sul tavolo quello della somministrazione, sai, di che criteri seguire. Si dice persone a rischio, l'abbiamo detto all'inizio, anche chi vive con una persona a rischio dovrebbe vaccinarsi, e poi c'è il tema che è circolato negli scorsi giorni, che dice sì, va bene vaccinare le persone a maggiore rischio, ma forse si dovrebbero anche vaccinare i giovani, che sono il veicolo della malattia, per raggiungere prima questa famosa immunità di gregge.
Alessandro Ceschi, le lascio campo libero per cercare così di cogliere un po' di questi spunti che arrivano dal pubblico e dare così una risposta più generale, perché dopo, chiaro, non possiamo entrare nello specifico di ognuno dei temi sollevati.
Sì, sono diversi appunto gli aspetti toccati, spero di riuscire a dare uno sguardo su diversi di questi sufficienti, altrimenti potremo approfondire ulteriormente su domanda puntuale. Ma è stato menzionato prima il tema dell'immunità di gregge, lei menzionava un 60% di quota di popolazione vaccinata. Io credo che sia importante distinguere e fare chiarezza su due aspetti. Il primo passo non sarà quello, il primo obiettivo non è quello di raggiungere questa immunità di gregge, di vaccinare da subito una quota molto alta di popolazione. Il primo obiettivo è quello di proteggere le persone vulnerabili, le persone a rischio, e queste sono ormai ben chiaramente note: sono le persone di età avanzata, sono le persone con diverse ecopatologie, quindi malattie coesistenti, penso a un'immunosoppressione, penso a patologie cardiovascolari, penso a patologie polmonari preesistenti, sono queste le fasce della popolazione particolarmente a rischio per fare un decorso grave della malattia, eventualmente anche letale, e sono queste le persone che andranno priorizzate, a cui andrà data priorità per ricevere il vaccino. Un secondo obiettivo certamente auspicabile e verso cui cercare di tendere, e che potrebbe essere evidentemente se non proprio una parola fine, ma comunque frenare in modo importante la corsa e la diffusione del virus, è quello di raggiungere una quota importante di popolazione vaccinata. Questa quota del 60% menzionata in precedenza dipende tanto dall'efficacia del vaccino. Se abbiamo un vaccino che ha una bassa efficacia, ci vuole una quota molto alta di popolazione, addirittura 90% o più, che deve essere vaccinata. Se abbiamo un vaccino molto efficace, come sembra essere il caso per i vaccini di cui stiamo discutendo adesso, in particolare quelli su tecnologia mRNA, che sembrano aver dimostrato appunto un'efficacia un'efficacia addirittura superiore al 95%, la quota di popolazione che è necessario vaccinare per raggiungere questa sufficiente copertura della popolazione che potrebbe rallentare in modo importante o eventualmente anche interrompere la corsa del virus, si abbassa e si attesta vicino a quelle cifre che menzionava lei prima. Un elemento molto importante che è stato toccato è inoltre quello della durata della protezione vaccinale. In questo momento nessuno al mondo sa dare una risposta a questa domanda fondamentale e sarà uno degli aspetti che sarà fondamentale osservare attentamente nei prossimi settimane, mesi, anche anni, ed è per questo motivo che gli studi clinici di fase avanzata, questi studi di fase 3 che menzionavo prima e gli studi anche di fase 4 dopo l'omologazione dovranno continuare a tenere strettamente sotto controllo i volontari che si sono arruolati negli studi oppure la popolazione vaccinata, proprio per vedere quanto a lungo durerà questa protezione vaccinale che al momento attuale non è possibile estrapolare, non è possibile prevedere con precisione. Quindi questo sarà è uno degli aspetti che attualmente non è ancora noto, quello della durata della protezione vaccinale, ed è uno degli aspetti fondamentali che andrà attentamente osservato prossimamente. È stata anche posta una domanda abbastanza specifica riguardo alle reazioni allergiche, immagino che sia una domanda che è stata un po' anche così scatenata diciamo dal fatto che ieri si è sentito riportare dalla stampa che in Gran Bretagna due operatori sanitari che hanno ricevuto il vaccino hanno sviluppato delle reazioni allergiche importanti. Ecco, sono queste cose che sottolineano l'importanza di una accurata valutazione prima dell'omologazione e una sorveglianza attenta dopo l'omologazione e l'utilizzo sulla popolazione, perché sono queste osservazioni qua che possono permettere adesso, probabilmente questo dovrà avvenire, di restringere l'indicazione, di mettere tra virgolette delle controindicazioni, ovvero probabilmente questo vaccino che adesso è stato omologato in Gran Bretagna avrà una controindicazione o almeno una precauzione con un bel punto esclamativo di fare particolarmente attenzione alle persone che hanno una preesistente allergia a una qualsiasi classe di farmaci o hanno una cosiddetta tendenza atopica, quindi a sviluppare risposte immunitarie eccessive sulla somministrazione di medicamenti. Questo sarà appunto un aspetto fondamentale del continuo monitoraggio e continuo adattamento dell'indicazione, quindi della popolazione, del tipo di paziente che può ricevere il particolare vaccino. Non è detto che appunto questo debba essere il caso per gli altri vaccini che probabilmente arriveranno a breve, e se questo si confermerà vorrà dire che il vaccino attualmente in questione, quello di Pfizer, non verrà somministrato a pazienti che hanno una tendenza alle reazioni allergiche e verrà data priorità ad uno degli altri vaccini in fase di sviluppo.
Alessandro Ceschi, grazie per la sua capacità di sintesi, lei è davvero in sintesi in questo caso non di vaccino ma di risposta, davvero. Ci sono forse ancora domande che arrivano dal pubblico, Isabella Visetti.
Allora, forse due domande che possono essere interessanti. Abbiamo detto non ci sarà l'obbligo del vaccino, chi non si vaccinerà dovrà rispettare delle restrizioni maggiori rispetto alle persone che verranno vaccinate. L'ultima può essere magari interessante, non c'è più nessun produttore o nessuna notizia invece sui possibili futuri medicamenti per la cura del Covid-19.
Allora, nella prima domanda la girerei a Barbara Gallavotti anche per avere, come dire, una visione internazionale, perché si è detto no all'obbligatorietà del vaccino, poi sappiamo che se ogni paese comincia a stabilire regole proprie potremmo ritrovarci ad avere per esempio ostacoli al passaggio delle frontiere, perché se uno non si certifica come vaccinato magari non potrà andare all'estero, per dire, o si potranno porre tutta una serie di divieti che in qualche modo finiranno per diventare una sorta di obbligo a vaccinarsi. Ecco, questo scenario è uno scenario plausibile, eccessivamente allarmistico, con il quale comunque dovremo, secondo te, fare i conti?
Ma forse sì, anche perché se la vediamo su scala globale, insomma, siamo miliardi di persone, purtroppo non tutte avranno accesso al vaccino subito con uguale rapidità, e quindi è molto probabile che per muoverci liberamente come facevamo prima avremo delle restrizioni. Del resto mi pare di capire, se non sbaglio, che per chi vuole entrare in Cina un problema del genere si pone già, ma anche in vari altri paesi richiedono non ancora il vaccino perché non c'è, ovviamente, mentre per entrare in Cina credo che i cinesi in certi casi chiedano di somministrare il loro vaccino, il fatto di essere obbligati a fare un tampone per entrare in alcuni paesi ci dimostra che questa è qualcosa che sta già avvenendo.
Io mi scuso se ho dato del tuo a Barbara Gallavotti, ma perché la considero anche una collega, perché è comunque anche una giornalista, quindi non che sembri, diciamo, una. Ecco. Mattia Lepori, invece, l'altra domanda era molto interessante, dell'ascoltatore che diceva: si parla tanto dei vaccini, ma di altri medicamenti che possono in qualche modo aiutarci a combattere l'infezione, si parla poco. Se ne parla poco perché non ci sono grosse novità, o perché appunto la scena è stata rubata dai vaccini e quindi il resto passa in secondo piano, secondo lei?
Ma io penso che entrambe le ipotesi siano corrette. La prima, perché sappiamo che per poche malattie virali esistono dei trattamenti farmacologici veramente efficaci, lo sappiamo per l'AIDS, lo sappiamo per l'epatite C e per l'epatite B e pochi altri. D'altra parte devo dire che sempre di più, forse Alessandro Ceschi potrà completare questo quanto vado dicendo, le notizie che ci arrivano dalle osservazioni scientifiche su dei farmaci che sembravano molto promettenti fino a qualche mese fa sono vie più negative. Al di là del famoso episodio della clorochina e dell'idrossiclorochina, abbiamo poi visto cadere piuttosto male in fondo tanti altri farmaci che erano stati propagandati come risolutori, il Caletra in primis, e poi adesso anche sul Remdesivir ci si rende conto che il tasso di successo è sempre minore. Proprio oggi è uscita sul New England Journal of Medicine un'osservazione su un anticorpo monoclonale che era stato utilizzato in maniera piuttosto diffusa durante la prima fase, e anche qui i vantaggi sono molto pochi. Quindi dal punto di vista della terapia farmacologica non so che cosa c'è allo studio attualmente, però quello che sembrava promettente nei mesi precedenti si rivela esserlo molto meno alla prova dei fatti. Quindi io penso che le due cose vanno di pari passo. Sappiamo che per le malattie virali la prevenzione è comunque in genere più efficace del trattamento, contrariamente alle malattie batteriche dove l'arsenale degli antibiotici è comunque in continuo sviluppo.
Alessandro Ceschi, in un flash, che siamo ormai purtroppo in conclusione, per quanto diceva Mattia Lepori, si è letto addirittura di utilizzare la vitamina D come possibile, diciamo, presidio anti-Covid. Insomma, ci sono delle novità o di nuovo invece è il vaccino quello su cui dobbiamo puntare?
Ci sono novità, il vaccino è sicuramente ciò su cui si deve puntare per l'aspetto preventivo. Non va dimenticato che sicuramente nei prossimi mesi, fin tanto che una quota importante di popolazione sarà vaccinata, e forse anche più a lungo, a dipendenza dell'efficacia finale effettiva del vaccino e della durata della protezione vaccinale, le malattie di Covid-19, quindi i pazienti che si ammalano di questa patologia, continueranno ad esserci, e quindi è fondamentale sviluppare in parallelo la strada preventiva del vaccino, di cui si è sentito molto parlare, e non mi meraviglia che i radioascoltatori credano che sul fronte della terapia ci sia una calma piatta. In realtà non è così, ci sono meno notizie particolarmente eclatanti e favorevoli purtroppo, ma l'attività è importante anche sul fronte dello sviluppo di terapie per curare chi purtroppo si ammala di questa malattia, e anche su questo fronte comunque sono stati fatti dei progressi, forse meno eclatanti che quelli sul fronte dei vaccini, ma c'è un miglioramento del trattamento farmacologico dei pazienti che si ammalano.
Anche perché, battuta finale di un minuto con Emiliano Albanese, si è collegato ancora con noi, c'è ancora,
sì.
Direttore,
sì.
Istituto, forse vale la pena ricordarlo, noi con questo virus ci dovremo convivere, vaccino,
esatto,
o non vaccino.
Certo. Credo che esatto, sia più importante dire proprio questo, che il vaccino è uno degli strumenti della prevenzione. In questi mesi abbiamo veramente dato fondo a tutti gli strumenti della public health di base per fare la prevenzione. Mi preme ricordare che l'informazione è una delle chiavi in questa fase e che non dobbiamo reinventarci assolutamente la ruota. Esiste il CDC che ha già un sito, si può pensare di tradurlo. Cosa serve lo studio epidemiologico? Lo dico proprio perché la collaborazione multidisciplinare è la chiave. Serve a co-costruire anche la campagna di informazione corretta su cos'è un vaccino, perché va usato, tutti i temi che sono stati toccati oggi. E non ultimo però, ed è un tema importante perché la domanda Mattia me l'ha girata prima sulla proporzione critica, cioè quante persone dovranno essere vaccinate? Bene, quello dipende certo dall'efficacia del vaccino, l'ha detto benissimo Alessandro Ceschi, ma dipende anche da un altro elemento, che è l'indice di contagiosità di questo virus. L'unico modo per sapere quant'è questo indice è avere uno studio epidemiologico che ci dice quanto è diffusa l'infezione e non soltanto i casi. Ecco, bene, questi elementi secondo me riassumono il fatto che la sfida è grande, è multidisciplinare e che però il Canton Ticino è molto ben posizionato per misurarsi nei diversi ambiti che saranno quelli che già ci adoperiamo a vedere nelle prossime settimane, non mesi.
E mi permetto di concludere dicendo che molto dipenderà anche dalla nostra consapevolezza, dalla nostra coscienza e dal renderci conto che apparteniamo comunque al gruppo umano, che quindi dobbiamo proteggere noi, ma dobbiamo anche proteggere gli altri. Poi ciascuno decida secondo coscienza. Grazie ai nostri interlocutori, che ve lo ricordo erano Alessandro Ceschi, primario direttore medico scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana, il medico vice capo area medica EOC Mattia Lepori, la biologa, divulgatrice scientifica e saggista Barbara Gallavotti. Abbiamo sentito anche Emiliano Albanese, direttore dell'Istituto di Salute Pubblica dell'USI. Ringrazio Isabella Visetti che mi ha assistito per la raccolta delle molte riflessioni che sono arrivate dal pubblico, così come Luca Pelli alla regia tecnica e Tania Ciriaco ai telefoni. Mille Voci finisce qui, ci risentiamo domani. A tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.
Voci.